Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati a Quinta di Copertina, oggi è venerdì 4 maggio 2007, a parlarvi è sempre Antonio Sofi dalle pagine web di ApogeaOnline.com. Iniziamo subito la nostra rassegna stampa, la ricerca di notizie e segnalazioni riguardanti i temi a noi cari, ovvero internet, le nuove tecnologie, i nuovi media, o cosiddetti nuovi, ormai nuovi non lo sono più, e zone limitrofe. E iniziamo dalla stampa. Che a pagina 15 pubblica il caso da Maurizio Molinari, corrispondente da New York, e parla di chiusi nemici blog. Stati Uniti, chiusi nemici blog, questo è il titolo. Il Pentagono vieta l'uso del web a 200.000 soldati in Iraq e Afghanistan. Troppo spesso i loro racconti creavano imbarazzo, rivelavano segreti. È un fenomeno che è nato a partire dalla ultima guerra del Golfo, in cui appunto il fenomeno dei war blog, ovvero dei war blog particolari, quindi non di giornalisti più o meno embedded, ma degli stessi soldati di stanza in quei luoghi, che avendo la possibilità di accedere ad internet avevano anche la possibilità di pubblicare sui propri blog personali, e spesso, anche se non ovviamente potevano dare informazioni che rivelassero troppo delle strategie militari, secondo il Pentagono davano comunque indicazioni che non è il caso di divulgare. Il Pentagono aumenta il controllo sui bloggers militari, sollevando timori di censura tra le truppe in Iraq e Afghanistan. 531 OPSEC, e questa è la sigla del memorandum firmato dal maggiore Ray Ceralde, con cui il Dipartimento delle Operazioni di Sicurezza del Pentagono ha ordinato agli oltre 200.000 soldati in Iraq e Afghanistan di astenersi dal comunicare attraverso blog e email, se non dietro autorizzazione dei superiori. Il memo è datato il 19 aprile, del quale il magazine Wired ha svelato l'esistenza, ed è stato recepito dalla blogosfera militare come l'annuncio di una vera e propria serrata. Siamo di fronte all'ultimo bullone apposto sulla bara dei blog dei soldati combattenti, ha commentato l'ex Matthew Burden, direttore di The Blog of War, che non esita a parlare di censura. I blog in cui i militari raccontano le loro esperienze sono la voce più onesta che viene dalle zone di guerra, e la scelta di pubbliche relazioni dell'esercito è di metterla a tacere. Ci sono ovviamente delle opinioni discordanti. Secondo alcuni l'interpretazione di questa direttiva memorandum è rivolta ai contractors, che non fanno altro che mettere online quello che ci diciamo fra noi quando andiamo a pranzo o ci sediamo al bar, quindi stiamo parlando dei dipendenti di società di sicurezza private, e c'è chi invece pensa sia comunque il tentativo di arginare un fenomeno, ma non di censurarlo del tutto. Stiamo parlando di necessità di regolare, secondo il maggiore Ceralde, un fenomeno cresciuto in dimensioni tali da far temere una sorta di anarchia online da parte delle truppe. Quindi sarà possibile anche gestire un blog dopo averli registrati presso la propria unità. E passiamo ad un altro micro filone che parte dal Sole 24 Ore, ed è una notizia, una soluzione una notizia, un contenzioso di cui avevamo accennato anche un po' di tempo fa, ovvero Google contro gli editori belgi che avevano accusato Google News di aver utilizzato senza autorizzazione articoli appunto proveniente dai propri giornali. C'era la richiesta da parte degli editori belgi di un risarcimento milionario in dollari, e la soluzione sui diritti di pubblicazione: ci sarà un accordo che permetterà di riportare al motore di ricerca di riportare i contenuti della stampa locale, aggiungendo la dicitura no archive, non d'archivio. Questo significa che non potrà conservare copie dei pezzi, ma dovrà rimandare gli utenti direttamente alla versione online dei quotidiani per la consultazione del materiale. Come appunto già accennato, il tribunale non ha imposto il pagamento di multe né il risarcimento dei diritti richiesti da Copy Press, questo è il nome della società editrice belga, per il materiale usato in passato. Il risultato positivo per Google di questo accordo ha fatto anche rialzare il titolo Google in borsa. E sempre sulla pubblicità saltiamo ad un quotidiano L'Opinione, che oggi a pagina 8 pubblica un articolo, una riflessione sulla pubblicità online, che riprende un po' le varie vicissitudini di questo mercato negli ultimi tempi. Abbiamo più volte accennato all'acquisizione da parte di Google di DoubleClick, e adesso Yahoo compra Right Media, la più aggressiva agenzia pubblicitaria online del momento. L'acquisto è di 680 milioni di dollari ed è l'80% della proprietà, perché il restante era già di proprietà di Yahoo. Insomma, le reazioni alla mossa di Google con l'acquisto di DoubleClick. La particolarità dell'acquisto di Right Media è che il suo modello è uno strepitoso successo, scrive Valerio Mariani, di una società fondata nel 2003, e che vende gli spazi pubblicitari all'asta sui siti web, invece di venderli attraverso agenzie pubblicitarie che stabiliscono il prezzo e prendono una percentuale. Insomma, il principio è lo stesso di eBay, il famoso sito di vendite all'asta online. Il concetto è che il prezzo determinato all'asta è quello più vicino al valore reale della merce venduta. Insomma, un altro modello di vendita della pubblicità che in un certo senso disintermedia anche tutti gli intermediari pubblicitari che vendono spazi in giro per il web, in questo caso online. Sulle pubblicità all'asta altri movimenti sono innanzitutto proprio da eBay, che ha appena cominciato a testare un servizio di pubblicità all'asta che permetterà di fare offerte sui spot televisivi via internet, e anche Google sta esplorando il settore delle aste pubblicitarie online. Grazie alle sue informazioni sugli utenti potrebbe aggiungere un grande valore per gli inserzionisti pubblicitari. E ultime due segnalazioni per concludere. La prima continua sul filo rosso della pubblicità, lo pubblica Italia Oggi a firma di Domenico Aliperto. È una ricerca Metrics Lab per Microsoft Digital Advertising Solution sul comportamento degli infonauti. Il social web ha sete di pubblicità. Secondo questa ricerca, il 64% degli utenti di internet dice sì ai marchi all'interno dei blog. Quindi, secondo questa ricerca, il 64% della popolazione web è disposta a inserire contenuti sponsorizzati all'interno dei propri spazi personali, senza contare che il 16% già lo fa. E a prescindere dal fatto che siano verosimili o meno questi dati, racconta quantomeno di un interesse verso gli inserzionisti pubblicitari, verso questo mondo, come raccontavamo anche ieri. In molti pensano che l'unico modo per far soldi dal mondo del web 2.0 e degli user generated content sia la pubblicità. Ovviamente stanno cercando anche il modo di utilizzarla al meglio. Chiudiamo con un'ultima segnalazione velocissima. La trovo su Repubblica a firma di Enrico Franceschini, con un editoriale a fondo pagina di Stefano Bartezzaghi, che parla di un museo delle email. La British Library, inviateci le vostre, saranno il ritratto di questo secolo. L'intento è raccoglierne 1 milione di vise per temi, dall'amore alle proteste. Già nelle prime 24 ore migliaia i messaggi arrivati, caccia anche ai testi di personaggi famosi. Insomma, la British Library, che conserva qualsiasi cosa sia stato scritto nel mondo, ne conserva una copia tra manoscritti, mappe, giornali, riviste, libri. I suoi archivi contengono 150 milioni di documenti, ogni anno se ne aggiungono 3 milioni in più, ma appunto si apre al digitale per evitare che il mondo digitale delle email, in questo caso, vada perduto. L'intento è raccogliere 1 milione, come già detto, suddivise in varie categorie a seconda del tema: amore, umorismo, proteste, notizie, gaffe, naturalmente spam. Insomma, i primi giorni di questo annuncio sono andati bene. Evidentemente l'iniziativa Email Britain è un'iniziativa che segna un po' una domanda probabilmente inespressa, ma che appunto racconta di una importanza delle email, ovviamente anche come memoria storica nonché personale. Stefano Bartezzaghi, appunto, il suo editoriale di fondo pagina, Se le parole che volano vanno in biblioteca, parla delle email come verba volant, scripta manent. Invece in questo caso sono parole che volano, perché digitali, e dice: tentare una collezione di questi scritti volanti è un'impresa che richiede la carica utopistica e visionaria che ormai è possibile solo una grande istituzione. È vero che molti non cancellano le mail in partenza in arrivo per rileggersi in futuro, e perché non si sa mai. Ed è altrettanto vero, continua Bartezzaghi, che lo scambio di email non sempre si nutre di un'informalità che è paragonabile più a quella del discorso parlato che di quello scritto. C'è anche chi configura l'email come una lettera vera e propria dal luogo e la data ai convenevoli di apertura e chiusura. Comunque applaude all'iniziativa e conclude: se una simile biblioteca immateriale sarà davvero raccolta e potrà essere visitabile, c'è da scommettere che sarà perché i suoi curatori avranno trovato un bandolo nel cumulo di comunicazioni che prendono forma dai pixel dei nostri schermi. Qualcosa che testimonierà di uno spirito del tempo, sia pure sotto l'inevitabile forma della scheggia, del frantumo, della tessera di mosaico. Bene, questa è l'ultima segnalazione di oggi. Io vi auguro una giornata ed un weekend pieno di tessere di mosaico, e l'appuntamento con Quinta di Copertina per lunedì.